Buongiorno. Continuiamo a ringraziare il Signore per questa gioia che ci dà di ritrovarci insieme e nel ricordare la sua opera per la nostra vita, per i nostri cuori, per noi miseri peccatori. Allora, le considerazioni che volevo condividere con voi questa mattina provengono da una parabola che credo che conosciamo tutti noi molto bene. La parabola è quella del giudice iniquo e della vedova, una parabola che riporta a noi alla mente almeno due aspetti, quello della preghiera insistente, che non si stanca, e quella soprattutto in particolare di una domanda che ogni volta che pongo la mia attenzione su questa domanda che Gesù fa ai suoi ascoltatori, mi inquieta. Dovrebbe inquietarci. Questo anche e soprattutto questa domanda poi lascia prima lo spazio a quello che il Signore ricorda sulla venuta improvvisa del Figlio dell'uomo. Non lo andiamo a leggere adesso, ma se voi lo rileggerete capirete ancora di più la domanda del Signore Gesù quando al termine di questa parabola ci rivolge la parola: quando verrò? Troverò la fede sulla terra. È certo che inquieta, certo, ogni volta che io leggo questo passo mi riporta alla mente la mia vita di fede nel Signore. E questo è un fatto incontrovertibile, perché Gesù tornerà, è indiscutibile perché lo ha detto, ma poi Gesù chiede, mi chiede, ci chiede: troverò io quando verrò la fede sulla terra? È certo che è un fatto questo discutibile. Qui si può aprire una discussione, perché dipende da noi, dipende da me, dipende da tutti coloro che hanno professato fede nel Signore Gesù. Gesù sta per tornare, e quando si parla del ritorno del Signore, di solito l'uomo che non crede, che è ostinato a non ricordare tutto questo, dice: ma poi sarà vero che questo Gesù tornerà? Quanti lo aspettavano? Quanti lo aspettano? Quanti lo aspetteranno? E dove cercherà la fede il Signore Gesù? Quando ci pone questa domanda, dove cercherà la fede? La cercherà forse tra coloro che apertamente si confessano increduli, che sorvolano sulla grazia, sull'opera del Signore, su quello che Lui ha fatto, su quello che Lui ha pagato, come abbiamo ricordato anche questa mattina? O forse la cercherà tra coloro che invece apertamente si professano figli di Dio, credenti? Qual è questa fede che il Signore ci richiama l'attenzione dicendo: quando io tornerò, Stefano, troverò la tua fede? Sarà una fede autentica, schietta, sincera, ancorata nelle mie promesse, nelle mie parole, e soprattutto una fede in preghiera, insistente? Capitolo 18, parabola del giudice iniquo. Poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, dicendo: c'era in una città un giudice che non temeva Dio e che non aveva rispetto per alcun uomo. Or, in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. E per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forza a intervenire a loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Questa nostra fede che noi professiamo, che ricordiamo, che ci appelliamo, che ci attacchiamo, è una fede certamente ancorata, o dovrebbe essere ancorata alla parola del Signore. Ed è uno dei punti forti, perché la parola di Dio ci ricorda: senza la fede le opere sono vane, e le opere senza la fede altrettanto sono inutili. Le opere non ci portano a Dio, non ci riconciliano con Dio, la fede sì, siamo giustificati mediante la fede. Bene. Il giusto per fede vivrà. Paolo lo scrive nella lettera ai Romani. Il giusto per fede vivrà. Però forse mi dimentico anche che quello che mi ricorda Ebrei. E qui ci pone una seria attenzione a quello che dice Paolo prima. Ma se si trae indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo quelli che si traggono indietro a loro perdizioni, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ecco, credo che sia questo un altro aspetto importante da porre sempre un'attenzione particolare quando il Signore ci ricorda e ci pone questa domanda: quando tornerò sulla terra, troverò la fede? Trarsi indietro di fronte al Signore ci pone di fronte a un rischio molto concreto, che vedremo più avanti. E questa parabola ci dà un esempio di una persona invece che non si trae indietro, ma che insistentemente esercita fino in fondo una fede. L'ostinazione di questa vedova, tant'è che il giudice alla fine dice: basta, altrimenti questa mi esaurisce, non ce la faccio più. Ogni volta ripete la stessa cosa, ogni volta ripete la stessa cosa. Come abbiamo detto all'inizio, il Figlio dell'uomo tornerà, certo, tornerà, verrà, e ci sembra sempre più, nel vedere i segni della sua imminente ritorno. E forse, cari fratelli, uno di questi segni che forse noi dovremmo veramente porre molta attenzione è il nervosismo del suo avversario. E chi è questo suo avversario? Credo che tutti noi lo sappiamo, ma forse delle volte non gli diamo la giusta attenzione, perché il diavolo dà segni di nervosismo. Forse perché, come ci ricorda Apocalisse, sa di non avere molto tempo, anzi, gli è rimasto poco tempo. L'avvicinarsi del Figlio dell'uomo toglie tempo e spazio al gioco che fa l'avversario, alle trame che fa l'avversario, ai disegni che fa l'avversario. Ma il diavolo sa che viene a mancare il tempo e quindi deve cercarselo dovunque gli riesce. E dove cerca il diavolo con una bramosia diabolica? Lo cerca forse nel mondo? O lo cerca tra i figli di Dio? Mi devo sempre ricordare che il nemico esiste. Se io abbasso la guardia a questo concetto, che non va né vaporizzato né sfumato, rischio di essere sbranato. In guerra, cari fratelli, in guerra, il nemico o si riconosce molto bene o si è esposti al suo fuoco. E non vale, cari fratelli, nemmeno perdere il tempo su aspetti teorici di questo nemico, ma dovremmo andare direttamente sull'aspetto pratico. Chi non sa riconoscere il nemico in tempo di guerra significa rendersi vulnerabili ad ogni suo attacco. E non si tratta di dei più o meno rispettabili, ma di un accecamento spirituale, perché se non riusciamo a comprendere che il nemico attacca e divora, e non lo riconosciamo spiritualmente, siamo ciechi, andiamo incontro alla morte e portiamo altri alla morte. Quello che la scrittura ci ricorda, ci dice in modo chiaro e incontrovertibile, oggi purtroppo, e qui forse sta un pochino il dolore che si prova, è confermato da innumerevoli fatti che diventano sempre più vicini a noi, dentro di noi, dentro le nostre famiglie, dentro le nostre chiese. Lasciamo stare la società. Perché questo è il campo che il diavolo predilige, l'avversario brama sbranare quello che Dio con il suo prezioso sangue ha costruito. E purtroppo sempre più nella vita personale, sempre più nella vita familiare, sempre più nella vita delle chiese. Perché, cari fratelli, i grandi discorsi sulla pace, sulla giustizia, non gli interessano al nemico. Il diavolo fa meno di queste cose, perché tanto lui brama sbranare entrando dentro a famiglie, a persone, a chiese. Allora sì che li sbrana. Battaglie fra marito e moglie, genitori e figli, fratelli e sorelle. Lo scopo è quello di tenerli schiavi nell'immoralità, vizi vergognosi, ambizioni smodate, bramosie incontrollate, con alla fine che cosa fare nella mente, perché lì è la sua battaglia. Instillando angosce, paure, legami spirituali. Satana ha talmente l'abilità di legarci spiritualmente a tutte queste cose che se non stiamo attenti e in guardia come un buon soldato, rischiamo che siamo sbranati, divorati, uccisi. E questi attacchi vengono portati nella penombra, lontano da luci di riflettori, in quella zona personale che appare così piatta e banale a tutti noi, alla maggior parte di tutti noi, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, delle chiese, che anche molti fratelli e sorelle impegnati alla fine non meritano nemmeno una particolare attenzione da chi invece si accorge di tutto questo. E figli di Dio sono tutt'altro che al riparo di questi attacchi. Chi oggi confessa pubblicamente il nome di Gesù deve aspettarsi di essere sottoposto a tentazioni forti, tenaci da parte dell'avversario. Perché? Perché Satana è reso furioso dal nome del Signore. Lui si infuria se una persona, un uomo, una donna, nomina Gesù. Si innervosisce e cercherà in tutti i modi, con un accanimento spaventoso che dovrebbe far tremare le gambe, ogni lato scoperto della nostra vita per sferrare poi il suo attacco tremendo. Paolo ci ricorda: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Quante volte ho letto questo passaggio? chi conosce molto bene i documentari, che poi a me piacciono solo quelli, mia moglie lo sa, io poi tutto il resto, però quando vedo i documentari naturalistici e mi accorgo quando fanno in particolare un documentario sul leone, notate voi come la preda che alla fine andrà sulle fauci del leone, che è disattenta alla tattica del leone, non riesce a sentire, benché abbia un udito molto fine, perché ci sono degli animali che sentono il movimento del leone a centinaia e centinaia di metri, ma la preda che è disattenta, che è presa da un qualcosa, del brulicare l'erba, all'improvviso gli piomba addosso il leone, non riesce più a scappare benché provi e viene azzannata, sbranata, divorata. Paolo non fa della poesia, ma ahimè descrive con una efficace realtà che può diventare drammatica nella vita dei figli di Dio. Aggiungerà sempre Paolo: ritraggasi dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. Perché è bene ricordare che chiunque nomina il nome del Signore Gesù entra, diciamo in un certo verso automaticamente, nel mirino dell'avversario. E se l'avversario ha visto l'iniquità, che può esserci nella nostra vita, siamo mica perfetti, abbiamo bisogno di crescere, di maturare nella fede, ma purtroppo se c'è uno spiraglio di iniquità, il campo di azione per Satana è aperto e allora gli sferra il suo attacco, un attacco micidiale. Un attacco che va dai singoli figli di Dio, alle famiglie, alle chiese. Perché il suo scopo, cari fratelli, è quello di mantenerle schiavi del peccato. E come il popolo di Israele al tempo dei giudici, alla fine il nemico dispone dei figli di Dio. È lì che lui brama la sua lotta, la sua battaglia, la sua guerra, in modo da dire di fronte a Dio: vedi? E questi sono tuoi figli che ti onorano, che ti adorano, che ti servono? Ma sì, ma dai, vedi come l'ho sbranato? Cari fratelli, questo è fondamentalmente ingiusto. È ingiusto perché Gesù ha trionfato alla croce su tutti i principati e le potestà dell'aria, come ricordiamo ogni domenica, e ne ha fatto un pubblico spettacolo. È ingiusto perché tutti coloro che sono stati riscattati dal sangue del Signore Gesù non sono nel piano di Dio, non sono nel piano di Dio soggetti alla schiavitù di questo mondo. Non sono soggetti al diavolo, né tantomeno alla propria carne, perché Gesù ha pagato caramente, con un martirio atroce, sul legno della croce, versando il proprio sangue per i nostri peccati. I vecchi padroni non hanno più diritto su di noi, o non dovrebbero aver più diritto. Ma l'ingratitudine e l'infedeltà può rimetterci sotto un giogo che non è per noi. Ma quando questo accade, l'avversario ne approfitta e fa di tutto purché perché il nome del Signore venga schernito e profanato. Paolo ricorderà sempre: infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. E Gesù stesso ai suoi discepoli dice: se il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Promesse importanti, parole importanti che ci ricordano la nostra posizione di fronte a Dio. Tuttavia, è ben sapere che l'avversario, ahimè, non molla subito la presa. Dio concede del tempo, il tempo che riserva all'umiliazione e alla prova dei suoi figli. Il tempo che Dio si aspetta dai suoi figli, e qui entra la figura della vedova, la preghiera insistente. Perché è proprio questo, la figura di questa vedova che ci colpisce, che mi ha colpito, che ci dà un esempio. La situazione che questa parabola ci presenta non potrebbe essere più sfavorevole. Da una parte una vedova, una donna purtroppo debole nella società, con tanti suoi problemi da affrontare, con una giustizia che voleva, ma che aveva anche paura di ricordarla, una persona debole, e dall'altra un uomo potente, un giudice, privo di scrupoli, che alla fine non ha nemmeno alcun interesse di favorire questa insignificante vedova per inimicarsi poi il suo importante avversario. E in questa situazione la vedova poteva scegliere due cose, e qui entra l'aspetto pratico per noi. O rassegnarsi alla sua debolezza, al suo stato sociale, e riconoscere in modo realistico che contro la preponderante forza avversa non c'è proprio nulla da fare, o far lavorare il cervello e cercare una qualche soluzione intelligente per modificare almeno un po' i rapporti di forza e riuscire a strappare magari con l'aiuto di qualche amico influente una soluzione di compromesso. Una soluzione che le permesse di ottenere almeno una parte di quello che l'aspettava. Ecco, l'insistenza, martellare. Sono due vie che anche noi siamo tentati di prendere quando ci troviamo in schiavitù spirituali. Qui mi sposto un pochino più sull'aspetto spirituale. Purtroppo ci capita, mi capiterà che certe volte ci sia una rassegnazione spirituale di fronte ad una battaglia che sto attraversando. Ma la rassegnazione, come ci ricorda il Signore, non è fede. Allora aspetta, Signore, non c'è rassegnazione nel mio cuore, cambio un pochino la mira, cerco di imitare questa vedova e cerco in tutti i modi di usare la mia intelligenza, almeno per quello che posso. Tu mi hai donato un cervello, ho quei 4 neuroni che ancora un po' funzionano, cerco di farli funzionare, dammi intelligenza affinché posso in qualche modo sovvenire a questo mio problema che da tanto tempo o da qualche tempo ti sto chiedendo. È la via dell'attivismo intelligente. Ora, la mia domanda che mi sono posto è: l'attivismo intelligente è fede? Certo che no, perché è vero che il Signore ci ha dato un'intelligenza, ma qui, cari fratelli, è un'intelligenza umana che proviene dal mio cervello, ed è un'intelligenza spirituale che proviene dal mio cuore, che comprende, dovrebbe conoscere la via che il Signore mi ha messo davanti e la sua volontà. Perché l'attivismo intelligente non è fede, non è quello che questa parabola ci riporta alla mente. La via della fede è un'altra. Ahimè, vorrei, perché in cuor mio spero che questa via sia facile. No, perché è semplice per certi versi, perché ci pone ad un atteggiamento, credo, più importante, che è quella di una preghiera insistente, continua al Signore. Ma allo stesso tempo è difficile, pesante. È una via che dovrebbe portarci direttamente ad una preghiera insistente, martellante, è una via in salita, irta di ostacoli, che mi riporta alla mente la via del Calvario, la via dove il Signore prese questa pesante croce su di lui, e in salita, con tanta atroce sofferenza e dolore, la portò fino al Calvario. Ma può non bastare dire preghiera, perché spesso noi, almeno io, ricordo, sì, devo pregare, certo, è importante pregare, ma l'insistenza di questa vedova mi riporta alla mente che deve essere una preghiera insistente, continua, perpetua, martellante, notte e giorno, come ci ricorda Gesù. E anche questa non è un'espressione poetica, ma dovrebbe essere una realtà quotidiana di tutti noi, perché ci sono i tempi in cui Dio mette alla prova i suoi eletti lasciando che vadano a finire in situazioni da cui alla fine non hanno alcuna possibilità di uscirne se non che la preghiera insistente. Chiedere a Dio di ottenere una liberazione e poi vedremo il tempo, perché noi vorremmo sempre le risposte tutto subito, ma non è da Dio questo. Tutto questo mi riporta alla mente che io ho una posizione che deve rendermi di fronte a Dio umiliante. Mi devo umiliare di fronte a Dio. Devo rendermi conto che il mio orgoglio, la mia gelosia della mia autonomia, deve lasciare lo spazio invece all'opera del Signore. Rendermi umile di fronte al Signore, rendermi debole, rendermi incapace di risolvere la situazione. Sono riluttante a ricorrere alla preghiera insistente. Sono riluttante a richiederla come espressione unica di fede per ottenere da Dio che le cose cambiano. Faccio una fatica immane, pesante, ad imboccare questa via che mi richiede l'ammissione della mia totale impotenza ed è invece l'assoluta necessità di dipendere in tutto e per tutto dalla grazia di Dio. È proprio questo che la vedova ha fatto. Lei non ha fatto grandi discorsi, non ha fatto acute analisi della situazione, non ha fatto tentativi di procurarsi alleanze vantaggiose, non ha cercato di arrivare a un compromesso con il suo avversario, ma con una patetica ottusità ha scelto la via semplice e diretta, è andata ripetutamente da colui che doveva esercitare la giustizia, e alla fine ha chiesto giustizia. Non si è lasciata né stancare né intimidire dai rifiuti del giudice, ha superato l'ostacolo del tempo, perché per un tempo il giudice non ha voluto farle giustizia, ma alla fine ha ceduto. Non aveva scrupolo di coscienza, ma alla fine la vedova ha ottenuto quello che voleva e che era oggettivamente giusto. E qui sposta un'altra mia domanda. Se io mi rivolgo insistentemente al Padre Celeste, otterrò forse con una mia insistenza una risposta a quello che da tanto tempo sto chiedendo? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Però io so, e questo per certi versi mi conforta, mi dà pace al cuore, mi rallegra, anche se delle volte l'allegria, un'allegrezza spirituale non c'è, ma c'è tanta preoccupazione, dolore. Però mi ricorda che ho a che fare con un padre amorevole e giusto. Dice Gesù: e voi che non dovete rivolgervi a un giudice prepotente malvagio, ma a un padre amorevole e giusto, Voi che non siete dei poveri ignoranti e disprezzati, ma siete gli eletti del Padre vostro. Perché? Perché vi stancate molto prima di quella vedova? Dov'è la vostra debolezza? Dov'è la vostra mancanza di fede? Perché non avete la fede necessaria per credere di poter essere liberate dalla mano dell'avversario, visto che quello che chiedete è giusto e l'Iddio a cui vi rivolgete è il fondamento di ogni giustizia? Può nascere, e mi è nata l'obiezione, e beh, Signore, però mica si può sempre solo pregare. Cioè, ma possibile? Ma tu ci hai dato un'intelligenza, no? Ma ci hai dato un cervello? Fa che io lo possa mettere in atto, fa che io trovi la strada, fa che io possa intervenire in questa mia situazione, fa che io possa, io, possa risolvere con la mia intelligenza. Il discorso può filare e potrebbe essere anche applicato a molte situazioni della nostra vita. A molte, ma non a tutte. E qui sta il punto, perché sono proprio le situazioni a cui questo discorso non si può applicare, quelle che possono essere risultare fondamentali per la nostra vita. Perché si può annidare dietro questo discorso incredulità, un'incredulità che poi siamo abili nella nostra teologia ad argomentare, ma che non per questo merita di essere chiamata in modo diverso. Perché alla fine io manifesto una mia incredulità di fronte al Signore. Perché, Signore, mica posso solo pregare. No, Signore, Tu mi hai dato un'intelligenza. Cerca di farmi capire, fammi leggere dove sta scritto, dove io posso risolvere, no? Allora l'argomento anche in modo teologico. Ma Dio ci conosce molto bene, come conosceva molto bene il popolo di Israele. E che cosa ricorda Mosè in Deuteronomio? Capitolo 8, versetto 2. Dio mette alla prova i suoi eletti per vedere quello che hanno nel cuore. Ecco. A Dio, certo, conta una nostra intelligenza umana per cercare di sovvenire ad alcune situazioni, come dicevo prima, alcune, ma non tutte, perché in altre ci vuole il nostro cuore, il nostro spirito, la nostra fede, il nostro atteggiamento che abbiamo di fronte al Signore, e lasciare che cadano in situazioni, o io cada in situazioni in cui alla fine il Signore mi metta in ginocchio. Oh, Stefano, oh, hai capito finalmente qual è l'atteggiamento giusto. Cosa hai nel cuore, Stefano? Hai un cuore per Dio, un cuore per il Signore, una fede ancorata alle mie promesse, al mio amore, alle mie attenzioni? O hai un cuore che guarda solo te stesso, la tua intelligenza, la tua bravura? Dio ci dà un'intelligenza spirituale e ce la dà perché dobbiamo capire quando la nostra intelligenza naturale alla fine non ci serva più a nulla. La vedova con il suo comportamento non ha nulla di astuto e intelligente. Lei ha soltanto la visione di quello che era giusto. La visione. La fiducia. Una visione, una fiducia giusta, perché alla fine con la sua esistenza ha ottenuto quello che voleva. Gesù ritornerà, ma quando ritornerà? Troverà la fede su questa terra. Troverà quella fede che si esprime nel rivolgersi a lui e soltanto a lui per chiedere con insistenza la vittoria sul male. Deve essere, come ci ricorda anche questo passaggio, una fede che lotta. Una fede che lotta in preghiera, che resista all'azione logorante del tempo. Un'azione logorante che passa, senza che alla fine apparentemente succeda nulla. Una fede che non si stanca, che non abbandona la preghiera per trasformarla alla fine in chiacchiere teologiche. Che non nasconde la sua mancanza di fede e detta grandi discorsi sulla giustificazione per fede. Con i quali, alla fine, si giustifica la resa all'avversario. Ci troverà Gesù impegnati in questa lotta di fede, che è una lotta contro il tempo dell'attesa, che sembra interminabile, e che l'avversario, con la sua astuzia diabolica, cerca di usarci abilmente per sfiancarci, logorarci. Certo, Satana sa che il tempo è breve, e qui mi avvio alla conclusione. Sa che il tempo del ritorno del Signore è imminente. L'avversario però ha ancora spazio, tempo per sedurre uomini, nazioni, fratelli, chiese, sorelle, famiglie, figli. È un campo di battaglia vasto. Ma Gesù ci ricorda che il buon Padre Celeste farà prontamente giustizia ai suoi eletti. E questo vuol ricordarmi che per quanto il tempo passato in preghiera nella prova sembrerà lungo, interminabile, sfiancante, mi devo ricordare che Dio dice che è breve, perché la fede non permette che sia la nostra sensibilità psicologica a stabilire se un certo tempo è breve o lungo, ma lascia alla fine che sia Dio e solo Dio a stabilirne il tempo. E alla fine dell'Apocalisse ci viene detto: colui che attesta queste cose dice: sì, io vengo presto. Io mi devo guardare nel misurare il tempo passato e quello che dovrà prima del suo ritorno. Ma lo devo fare non con il mio metro, con i nostri metri, per vedere se secondo me, secondo noi, è breve o lungo. Se Dio dice che è breve, esso sarà breve, perché è Dio che ha il metro giusto, la misura giusta. Se siamo in lotta in preghiera, se stiamo combattendo con insistenza per ottenere giustizia da Dio, il giusto giudice, possiamo ascoltare di nuovo la parola confortante di Gesù: sì, io vengo presto. E con la scrittura sono certo che possiamo anche dire: amen. Vieni, Signor Gesù. Che il Signore ci benedica.